Buonasera, qualcuno di voi ha un lamegilain italiano? Nessuno?
La troviamo su
Forse sulla
Google.
Torah.
L'ho cercata, non l'ho trovata.
Buonasera a
Io
tutti.
so di averla, buonasera, io so di averla, ma non ricordo dove, per quello chiedo a voi.
Buonasera Rav, buonasera a tutti.
Buonasera, buonasera.
Buonasera Corina.
Faccio un tentativo, un secondo.
Non è sulla Torah di Mosè Levi?
L'ho trovata, come faccio a mandarla?
Ah, no,
Ah, giusto.
mi serviva solo la traduzione di un versetto,
Ok, quale?
capitolo 9, versetto 32.
Allora, 9, 6, 7, 8,
Buonasera a tutti.
9,
Buonasera.
25, 29, 32. Così
Buonasera a
l'ordine
tutti.
di Ester fissò l'istituzione dei Purim e ciò fu scritto in un libro.
Ok, era semplice.
Ok, aspetta che faccio copia e incolla di questo. Copia e la metto nella chat.
Bene.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Buonasera. Ciao David.
Ciao.
Ciao Vittorio,
Ciao
bellissima
David.
serata ieri, eh?
Sì, proprio bella.
Molto bella, ti racconterò.
Va bene. Beh, anche il pranzo non è stato male, eh?
Assolutamente, soprattutto tra amici è una cosa favolosa.
Cosa dite, iniziamo?
Iniziamo.
Ok. Innanzitutto mi scuso per ieri, ma ero in viaggio e quindi ho chiesto a Miki se potevamo in qualche modo salvare anche la lezione di questa settimana, anche perché è la settimana di Purim, e quindi vale la pena approfittare di questi giorni così importanti, anche perché sono riuscito a trovare un collegamento con il Tanya che studiamo in queste settimane, con il comportamento e la vita che ci è da guida nella persona di Esther. E volevo quindi approfondire un attimino questo versetto che gentilmente abbiamo ricevuto. Se lo vedete nei messaggi, è un versetto che dice una cosa apparentemente semplice, ma in realtà per niente. Qui dice così: così l'ordine di Esther fissò l'istituzione dei Purim, del Purim. E ciò fu scritto in un libro, bellissimo. È stato scritto in un libro e noi tutti gli anni leggiamo questo libro che si chiama La Megillah di Ester. Però dovete sapere che dietro questa frase si nasconde una discussione molto, molto accesa. Ci sono stati degli oppositori molto, molto preparati. Buonasera, dottore. L'idea di avere un libro.
Buonasera, Shavuotov.
Shavuot Tov. L'idea di avere un libro, oltre i libri che già noi abbiamo della nostra storia ebraica. Innanzitutto dobbiamo ricordarci che quando noi leggiamo la Megillah, il personaggio che fa da protagonista alla storia di Purim è dall'inizio Mordecai. Perché la Megillah, quasi da subito, dopo che ha raccontato la grandezza di Achashverosh, le feste che lui organizzava, eccetera, eccetera, è partita subito la Megillah raccontando Ish Yehudi Haya Beshushana Bira. C'era questo ebreo nella città di Shushan, la capitale del regno. E il suo nome era Mordecai, era discendente di Yair, di Shimi, di Kish, della tribù di Binyamin. E più avanti la Mira dice che tra le altre cose Mordecai aveva adottato una sua cugina. Cos'è la storia di Esther, di questa cugina? Che lei, prima che nascesse, già il padre di Esther veniva a mancare e con il parto è venuta a mancare anche sua madre. Quindi per forza di cose Mordecai ha preso questa bambina, vehi omen et adassa, hi Esther bat dodo, she'en kien la av va'em. Quindi l'ha presa e la, in adozione perché era orfana dalla nascita. Mordecai era un personaggio, leggiamo in Midrashim, c'è tutto un passato tra lui e Aman, eccetera, eccetera. E tutto quello che è stato fatto anche per annullare, diciamo, questo decreto, in tutta la Megillah viene raccontato come Et Mamar Mordecai Esther Osa. Quello che Mordecai comanda, Esther esegue, e lo troviamo nella storia della Megillah, perché Mordecai era la guida della generazione e quindi tutto il popolo seguiva le sue indicazioni, i suoi insegnamenti e Esther insieme a tutti quanti. La domanda che nasce spontanea, forse avete già trattato questo argomento, forse no, ma anche se l'avete trattato, volevo darvi, oltre le spiegazioni che magari poteste aver già sentito, una spiegazione più profonda: come mai, se il protagonista assoluto della Megillah è Mordecai, finite voi la domanda?
Perché si chiama Esther?
Esatto.
Perché la Megillah si chiama la Megillah di Esther. Ora, noi venerdì abbiamo ricordato e festeggiato il compleanno e anche la dipartita di Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu è nato il 7 di Adar, quest'anno era venerdì, 3 giorni fa, ed è anche mancato il 7 di Adar. Moshe Rabbeinu è famoso per averci elargito la Torah che lui con tanta fatica è riuscito a ricevere da Hashem. Perché vi dico elargito? Perché la Torah in realtà l'ha ricevuta Moshe Rabbeinu. E Moshe Rabbeinu era talmente generoso che l'ha condivisa con noi. È un'idea che va approfondita, ma non oggi. I Chachamim dicono, dato che Moshe Rabbeinu ha dato la vita per la Torah, si chiama la Torah di Moshe. Lo troviamo nel Passuk Torazi Valanu Moshe, ma addirittura è scritto chiaramente nel profeta Malachi, Zichru Torat Moshe Avdi. Ricordate la Torah di Moshe, il mio servitore. Settimana scorsa abbiamo spiegato che il titolo più grande che un essere umano può ricevere è essere servitore di Hashem. Quindi Moshe Rabbeinu, che era il servitore di Hashem, ha generosamente condiviso con noi la sua Torah. Quindi, dato che Moshe Rabbeinu ha dato tutto quello che aveva per la Torah, la sua posizione, la sua vita, anche per difendere Am Israel, conosciamo bene la storia di Moshe Rabbeinu, la Gemara ci racconta nello stesso modo con la Megillah di Esther è successo. Perché la Megillah ci racconta così, che quando la storia viene a concludersi, questo lieto fine, Esther esige dai saggi della generazione, dai Chachamim, che a quei tempi erano chiamati Anshei Knesset Agdolah, e Mordecai era uno degli Anshei Knesset Agdolah. Mordecai era il capo di questa congregazione di grandi Chachamim dell'epoca, che si chiamavano Anshei Knesset Agdolah, che sono durati per tutto il periodo, tutta l'epoca del Secondo Tempio. Mordecai era uno dei primi. Esther ha mandato a chiedere ai Chachamim con determinazione, la famosa determinazione di Esther, Kitvuni le Dorot, così dice il Talmud, scrivetemi per tutte le generazioni. Chachamim hanno detto: perché dovremmo scrivere la tua storia per tutte le generazioni? E Esther Amalkà risponde: perché c'è una mitzvah di annientare Amalek, c'è la mitzvah di eliminare il ricordo di Amalek. I Chachamim dicono: beh, ce l'abbiamo già nella Torah due volte, ce l'abbiamo anche nel Navi, abbiamo letto l'Haftarah Shabbat l'altro ieri, Shabbat Zachor, basta, non c'è bisogno di una quarta volta. La Gemara racconta che c'è, i Chachamim danno una interpretazione che abbiamo tre volte di più non c'è bisogno, non entro adesso nei dettagli della discussione. Esther non accetta questa interpretazione dei Chachamim, questa obiezione dei Chachamim, e Esther dice: no, io voglio che voi consideriate le due volte che sono scritte nel Chumash come una volta sola. Quindi, se abbiamo nella parasha di Beshalach, che abbiamo letto, no, nella parasha di Beshalach abbiamo letto un mesetto fa, nella parasha di Kitetzé, che abbiamo letto questo Shabbat, Zachor et asher asa lecha Amalek, quindi queste due volte nella Torah devono essere considerate come una volta sola. Poi c'è la storia di Shaul e Shemuel che hanno messo e hanno applicato la mitzvah di eliminare Amalek, manca una volta sola, quindi se bisogna ricordarlo tre volte, una nella Torah, una nei Nevi'im, ma ci vuole anche una nei Ketuvim. Quindi serve una Megillah. Noi abbiamo cinque Megillot, abbiamo la Megillah di Esther, la Megillah di Echa, abbiamo Ruth, Shira, Shirim e Kohelet. Quindi la Megillah di Esther fa parte dei Ketuvim, e Esther insisteva da sola contro i Chachamim di scrivere questa storia. I Chachamim dicono a un certo punto: non abbiamo bisogno di aizzare le altre nazioni contro di noi, non abbiamo bisogno di creare ulteriore odio. Quando loro leggeranno la Megillah, che è una storia bellissima, però quando si arriva verso la fine della Megillah si racconta che a Shushana Birah sono stati uccisi 500 persone più i 10 figli di Aman, e poi nelle altre città sono state uccise altre 75.000 persone. Che storia è questa? Allora è vero che quello che si racconta, che Israele fa contro Gaza questo, perché si racconta e basta. Non so se seguite un pochino quello che sta succedendo in questi giorni, il massacro che sta succedendo adesso in Siria. Non ne parla nessuno, perché non interessa niente di nessuno quando due nazioni si scannano. L'importante è che non siamo noi, perché se siamo noi automaticamente tutto l'odio si risveglia. Ma questo è un discorso a parte, che comunque è legato a quello che Chachamim dicono a Esther. Esther dicono: se noi mettiamo per iscritto la storia della Megillah, che noi abbiamo fatto questo, che tra parentesi l'abbiamo fatto semplicemente perché era legittima difesa, il 13 di Adar era il giorno in cui tutto il mondo aveva il permesso timbrato dal re, con il sigillo del re, con la firma del re, chi vuole può ammazzare gli ebrei. Quello che è successo è che gli ebrei, per legittima difesa, per miracolo chiaramente, era un giorno di digiuno, anche se il Taanit Ester, che noi andremo a digiunare questo giovedì, il Taanit Ester è un digiuno che Ester ha fatto con tutte le sue ragazze che l'accompagnavano al palazzo e con tutto il popolo ebraico, era a Pesach. Non hanno mangiato la Matzah quell'anno lì, non hanno fatto il Seder, non hanno fatto niente, hanno digiunato 3 giorni di fila. Ma il Taanit Ester viene chiamato Taanit Ester nonostante che noi digiuniamo questo giorno così importante il giorno prima di Purim, perché nel giorno in cui noi eravamo in pericolo, il giorno dove doveva essere Chas v'Shalom applicata il decreto di Haman, abbiamo digiunato. Tutto il popolo ha digiunato e abbiamo combattuto e ci siamo difesi. Difendendoci abbiamo dovuto tirare giù un pochino di teste i capi di Hamas di quel periodo lì. E quello che succede quindi è che i Chachamim dicono a Esther: non dobbiamo assolutamente scrivere questa storia, perché altrimenti ci mettiamo contro tutti quanti. Allora Esther manda ai Chachamim in risposta, dicendo molto semplicemente: ma che cosa credete? Io sono già ormai famosa, è già tutto stato scritto negli annali di Madai e Paras. Quindi, se lo scriviamo noi nei nostri libri della Torah, non sarà nessuna novità, perché comunque la storia è già stata scritta. Quindi, che cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che Esther aveva un desiderio molto forte di essere ricordata per tutte le generazioni, mentre tutti i componenti del Sanedrin, del Sinedrio, di questo Anshei Knesset Hagdolah, erano dell'opinione che non bisognava assolutamente scrivere questa Megillah. A un certo punto Esther, come vi ho spiegato, ha trovato un passuk, il passuk che parla di Amalek, che nel passuk ha trovato, diciamo, la possibilità di scrivere la Megillah, perché il passuk dice così: Vayomer Hashem el Moshe, Ketov zot zikaron basefer. Scrivi questo in ricordo nel libro. Quindi Ketov zot è il Chumash, zikaron è nei Nevi'im, basefer è nei Ketuvim. Quindi Esther, che a lei non mancava assolutamente la saggezza di una grande donna leader del popolo ebraico, è riuscita ad insegnare ai Chachamim che c'è spazio anche per la sua storia negli annali del popolo ebraico. E quindi, dato che Esther ha dato tutta se stessa, si è dedicata con determinazione per poter riuscire a convincere Chachamim di scrivere questa Megillah, la Megillah è stata scritta a nome suo. Ok, infatti anche il pasuk che c'è scritto, che dice Vatichtoves, alla fine della Megillah c'è scritto Vatichtoves Esther Amalka e Mordechai a Yehudi, Esther ha scritto e Mordechai anche lui ha partecipato. A che cosa? Viene spiegato dai nostri Chachamim: Mordechai ha fissato la gioia di Purim, le mitzvot di Purim, ma la Megillah che noi leggiamo è la Megillah di Esther al 100%. Bene, lascio spazio a voi, alla vostra immaginazione, al vostro approfondimento, alla vostra fantasia, per chiedere la domanda che dobbiamo chiedere dopo questa spiegazione. Vi viene in mente qualche cosa? Questa spiegazione che vi ho dato è molto bella, del Talmud, ma che cosa ci fa riflettere? Niente? Tutto a posto? Tutto chiaro? Bello.
Mi sembra un codice nascosto, comunque c'è un codice tutto particolare, perché ho sentito dire che addirittura è stata già profetizzata anche prima che succedesse. No.
Questo di sicuro c'è anche nel Chumash. Nel Talmud dice: da dove abbiamo trovato la Megillah di Esther? Nel Chumash. Hanno portato un pasuk, HaKadosh Baruch Hu, quel giorno Aster astir panai bayom ahu, nasconderò il mio viso quel giorno. In altre parole, HaKadosh Baruch Hu non ascolterà le nostre preghiere, le nostre suppliche, al kol ra'a asher asa, tutto il male che ha fatto, ki panai l'elokim acherim, perché si è rivolto all'idolatria. È più o meno quello che è successo alla Megillah al periodo di Esther e Mordechai, e quindi abbiamo trovato, perché il Talmud è fenomenale nel trovare tutto quello che c'è nei Nevi'im e nei Ketuvim nel Chumash, perché se non c'è nel Chumash non può esistere, non soltanto negli altri libri, non può esistere proprio. Il Chumash è il progetto, la pianta di tutta la creazione. Quindi se c'è nel Chumash esiste, se non c'è nel Chumash non può esistere. Però la domanda che intendevo io è tutto questo è molto bello, ma perché Esther Amalcà, con tutto quello che aveva da fare, insisteva così tanto, con questa grande voglia e determinazione, di mettere per iscritto tutto quello che è successo con lei? Cosa dite voi?
Ricordare e farci ricordare sempre ogni anno che abbiamo questo problema che purtroppo si è ripetuto nei millenni.
Sì, ma bastava un trattato del Talmud, bastava un Midrash. Perché ha voluto aggiungere, abbiamo cinque libri del Humash e 24 libri completamente nel completo del Tanakh, e fra quelli c'è la Megillah di Ester, che è un libro così sacro che non c'è il nome di Hashem, c'è Hashem stesso, fra le tante spiegazioni.
Forse perché è legata alla mitzvah, ricordati di quello che ti ha fatto Amalek, in quanto Haman era un discendente di Amalek,
Sì,
e quindi
sì.
completa il precetto estendendolo con gli avvenimenti della Megillah. Non so, mi viene questa idea in mente.
È giusto quello che lei dice, però è quello che i Chachamim hanno ribattuto a Esther. Hanno detto sì, però ce l'abbiamo già. Due volte nel Humash, una volta nel Navi, tre volte basta. Perché questa volta in più? Perché Esther ha dovuto trovare una soluzione a questo problema per poterli convincere, i Chachamim.
Non lo so.
La risposta è molto bella, la risposta è veramente importante. Noi troviamo nella Megillah di Esther una Esther prima e una Esther dopo. Esther prima della Gezerah, prima del decreto di Aman, e Esther dopo il decreto di Aman. Chi era Esther prima del decreto di Aman? La storia è molto semplice. Quando Ahasverosh uccide la sua regina Vashti, rimane senza moglie e i suoi grandi pensatori e consiglieri dicono: beh, che problema c'è? Facciamo un decreto che tutte le belle ragazze possono presentarsi a palazzo e il re sceglierà la sua regina. Che cosa succede? Che arrivano tante belle ragazze che vorrebbero coronare il sogno della loro vita, diventare la regina, la donna più potente, più ricca, più importante, più famosa. Ma Esther non si presenta. E Hashem vuole che Esther si presenti, perché c'è una storia che deve succedere. E HaKadosh Baruch Hu non mette mai i suoi figli in una situazione prima di aver già creato l'antidoto alla situazione. Quindi non poteva esserci la Gezerah di Aman se Esther prima non era regina. Quindi HaKadosh Baruch Hu deve fare in modo che Esther si presenti a palazzo. Ma che cosa succede? Succede che Esther dice: io sono adetta di Mordecai, sono suo cugino, appartengo a Misrael, può anche essere il re, non mi interessa. Che cosa fa HaKadosh Baruch Hu? Mette in mente di Ahasverosh un nuovo decreto. Se c'è una bella ragazza che non si presenta al palazzo, sarà ritenuta colpevole di ribellione alla volontà del re e quindi dovrà essere uccisa. Tutto questo succede, si presentano tutte quante le ragazze che potevano essere designate come regina, chiaramente Esther non si presenta. La Megillah ci racconta che a un certo punto si presentano le guardie del re e vengono a casa di Mordecai a prelevare Esther Amalcà. La Torah lo dice, la Megillah lo dice tre volte: Batilakach Esther. Esther ha vissuto tutta la sua vita pre-decreto di Aman in modo passivo. Perché in modo passivo? Perché è vietato. È impossibile andare a palazzo a presentarsi come candidata. E quindi Esther non si presenta. Anche se lei era quella che tra tutte le donne ha trovato, dei 127 paesi, ha trovato grazia agli occhi di Ahasverosh, lei non voleva tutto questo. Cosa potevamo pensare noi? Noi potevamo pensare, vedi, è già successo. Se il re pretende una delle nostre figlie, bene, è successo nel passato che Esther Malkà si è presentata. Esther Malkà non si è presentata. Se noi andiamo a leggere nei dettagli il secondo capitolo della Megillah, racconta qualcosa che noi in Beta Knesset potremmo anche metterci a disagio. Racconta nei dettagli come le ragazze venivano preparate 6 mesi nei profumi, 6 mesi nell'olio, spalmate di olio per ammorbidire la loro pelle, per profumare la loro pelle in modo che il loro corpo assorba i profumi e sia perfetta per un re, e poi tutti i tipi di trucchi. Leggiamo attentamente tutto questo nella sera di Purim e anche la mattina in Beta Knesset, tutti quanti presenti, un pochino potrebbe mettere in imbarazzo, perché alla fine siamo in un harem e ci interessa noi al Beta Knesset sapere esattamente come preparavano le ragazze in un harem per aggraziarsi il re, mica tanto. Ma in realtà dobbiamo leggere tra le righe, perché lì è scritto che Esther non faceva nulla. Tutto quello che si faceva di Esther veniva imposto. C'era questo personaggio, Hagai, se ricordo bene si chiamava, che era il capo di questo harem, e lui imponeva a Esther quello che lei doveva fare. Perché? Perché lei non poteva fare nulla per aggraziarsi a Hashverosh. E tutta questa storia va avanti fino al punto in cui Mordecai si presenta tramite il messaggero a Esther e dice: guarda che c'è un decreto contro di noi. Allora cosa devo fare? Vai dal faraone, scusate, vai da Hashverosh. E lei dice: no, io non vado da Hashverosh. Se io vado da Hashverosh significa che fino adesso Hashverosh mi ha preso di forza. Se io vado da Ahasverosh, significa che io ho, da essere passiva, sono diventata attiva in questa trasgressione di stare con Ahasverosh. E io questo non voglio. Allora Mordecai le risponde, dice: e tu che cosa credevi? Che sei qui per caso? Tu che cosa credevi? Che devi pensare a te stessa e non devi pensare a tutto il popolo? E cosa risponde Esther? Esther dice: così come ho già perso, continuerò a perdere. Kasher avaditi avaditi. A che cosa alludeva Esther? Esther ha detto: ho perso la mia vita in questo mondo di avere una famiglia ebraica e adesso sto andando a perdere anche il mondo a venire, perché sto andando di mia volontà da Ahasverosh. Esther insisteva che questa storia venisse scritta e in questo modo per chiarire una cosa molto 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 importante a tutti quanti noi. Era una emergenza, non era una storia che noi potevamo tramandarci, perché se ce la tramandevamo a voce tutti questi dettagli non arrivavano fino a noi, e nei nostri racconti si arrivava a pensare che se c'è una persona che ti chiede la mano, no, dipende chi è. Ah, ma abbiamo avuto nella nostra storia un grande personaggio, Esther Malkà, che ha salvato il popolo. Perché lei si trovava lì? Perché lei si è presentata a palazzo. E invece Esther insisteva a dire assolutamente no. Io ero passiva fino all'ultimo momento, quando ho dovuto dare la mia vita e morire spiritualmente, per così dire, che la Gemara poi spiega che Esther ha fatto esattamente quello che doveva fare, anche alachicamente parlando. Cosa stavo dicendo, scusate? Che Esther era passiva fino a quel momento, ha dovuto essere attiva e quindi ha dato la sua vita per salvare il popolo ebraico. Questa è la differenza tra una circostanza in cui noi ci siamo trovati, che dobbiamo gestire, oppure una circostanza in cui noi abbiamo voluto esserci. In Russia è vissuto un Hasid che è riuscito miracolosamente a sopravvivere a 20 anni di prigionia nelle carceri più dure, compresa la Siberia, eccetera, eccetera. Il freddo, la fame, l'odio nei suoi confronti per 20 anni. Quando lui era ragazzo, questo Hasid si chiamava Rav Eliezer Nanes. A Gerusalemme c'è una via che porta il suo nome. Questo ragazzo, lui ha conosciuto il quinto Rebbe di Chabad, il Rebbe Rashab, che gli ha detto: un giorno vieni qui. Il Rebbe aveva un piatto con del cibo e invece di mangiarlo ha preso un cucchiaio e l'ha dato a Rav Eliezer Nanas, che era dietro di lui. Ha detto: apri la bocca e io la riempirò. Allarga la bocca e io la riempirò. È un pasuk. E gli dice: qual è l'inizio del pasuk? E lui era molto confuso, un ragazzino, il Rebbe gli dà da mangiare, una situazione molto molto particolare. Il Rebbe sorride e non gli dice niente, ma lui questo pasuk lo conosceva. Io sono Hashem, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire da Mizraim, allarga la tua bocca, va a Maleo, e la riempirò. Quando questo ragazzo ha avuto la tranquillità e la serenità di poter capire il messaggio del Rebbe, ha capito che Rebbe gli stava promettendo che uscirà dall'Egitto. E lui, con queste parole del Rebbe, ha vissuto questi 20 anni miracolosi, miracolosi perché poteva morire tutti i giorni. Hanno scritto un libro di 2 volumi della sua storia. Io, quando ero ragazzo, ho letto questo libro, mi ha aiutato moltissimo nei momenti in cui il mio Yetzer Hara era molto forte. Pensavo sempre a lui. Guarda, lui non ha mai rinunciato a una mitzvah, non ha mai trasgredito a nessuna avverà di sua volontà nelle situazioni più difficili che era. Ve ne racconto un paio. È stato arrestato la vigilia di Kippur. Per rompergli, diciamo, la sua persona, la sua sicurezza, per dargli questa paura di dover rispondere a tutte le domande che le avrebbero fatto, l'hanno messo in una bara per 24 ore. Lui era contentissimo perché è riuscito a passare Kippur sdraiato dentro una bara e non ha dissacrato la Kedushah di questo giorno. La tefilà di Kippur a memoria non la sapeva, quelle parti che conosceva le aveva ripetute. All'uscita di Kippur hanno aperto la bara, gli hanno dato un po' di pane, l'hanno portato all'interrogatorio. E da lì inizia una vita di sofferenze nelle prigioni, poi lo portano nei gulag, deve vivere con delle persone, i peggiori assassini, 20 lunghi anni. Quando lui poi a un certo punto della sua vita è riuscito a uscire dalla Russia ed è finalmente arrivato dal Rebbe, il Rebbe gli dice: questi 20 anni non contano negli anni che devi vivere. E infatti lui ha vissuto, credo, 97 anni. Una persona così usciva da lì, usciva così distrutta che non si capiva come potesse ancora camminare. Ha vissuto 97 anni. Ma quello che volevo raccontarvi è che lui era soprannominato in russo Subota. Subota significa Shabbat, perché lui Shabbat non lavorava. Ma tu sei un prigioniero, nessuno ti chiede quello che vuoi e quello che non vuoi fare. Quindi tu devi andare a lavorare. E lui diceva: se volete io vengo con voi. Ma non se andavano nei boschi a tagliare la legna, perché dovevano costruire le capanne per i prigionieri che devono arrivare. Siccome la Russia voleva popolare tutte queste zone che erano inabitabili, dal freddo e dalla mancanza di cibo, quindi mandavano a morire 20.000, 50.000, 100.000 persone, prigionieri, controrivoluzionari o religiosi di tutti i tipi, perché il comunismo non prevede nessun tipo di religione, non prevede nessun tipo di opinione. Chiunque poteva avere un'idea diversa da quella del comunismo, lo mandavano direttamente a morire in mezzo ai ghiacci. In Russia si diceva così, che fino a 2 anni ti insegnano a parlare, da 2 anni in poi ti insegnano a stare zitto, perché basta una mezza parola sbagliata e una persona poteva pagare con la vita. E quindi lui si è ritrovato ogni Shabbat per 20 lunghi anni a dover mettere in difficoltà e a rischio della propria vita ogni respiro che faceva. Perché? Perché Shabbat lui non lavora. Tutti in fila urlavano con i cani, con le fruste, con i fucili. Chi si muoveva dalla fila veniva fucilato direttamente, tutti verso il bosco, eccetera, eccetera. Io non posso prendere l'ascia. Io non posso firmare. Oggi è Shabbat, io non posso fare niente. A un certo punto si erano stufati di lui e hanno detto: ok, allora fai la guardia sulla torre. Meno 40 gradi doveva stare dalla mattina alla sera sulla torre. Se lui scendeva dalla torre, veniva fucilato direttamente. E le guardie dicevano alla sera agli altri prigionieri: stasera, quando tornate nella capanna, non dimenticate di seppellirlo tutto il giorno a meno 40 gradi. E a volte addirittura gli toglievano i vestiti, così erano sicuri che moriva. Arrivavano la sera, respirava ancora, tutto congelato, respirava ancora. E così 2 o 3 giorni. Con la febbre a 40, non c'erano medicinali, questo muore fra 3 ore, questo muore fra 2 ore, e così è andato avanti per 20 anni. Ogni anno, quando arrivava Pesach, lui non riceveva le mazzote, gliele mandavano le mazzote, ma loro mica gliele davano le mazzote, volevano liberarsi di lui, quindi le mazzote gliele davano tutti gli anni dopo Pesach. Così lui 8 giorni digiunava e moriva. E infatti lui tutti gli anni digiunava per 8 giorni, fino a che ha... si è ingegnato e si è portato dietro da un anno all'altro le mazzot. Dove andava aveva le mazzot? Le mazzot dell'anno scorso per Pesach di quest'anno, per fare la mitzvah di Leil HaSeder. Esistono persone così. Morivano di fame. Aveva nella sua borsa delle mazzot da mangiare? No, queste le devo tenere. Fra 11 mesi ci sarà Pesach, fra 6 mesi ci sarà Pesach. Esistevano persone così, forse esistono ancora, non lo so. Io non l'ho conosciuto personalmente, ma un mio compagno di classe aveva il merito di ospitarlo una volta all'anno, perché lui in Israele soffriva il caldo. E quindi il mese di agosto veniva in Italia con la famiglia di Rav Belinov, per chi conosce, andavano nelle montagne nel mese di agosto e lui andava con loro per avere un po' di aria fresca. Io personalmente non l'ho conosciuto. È stato a Milano qualche volta, ma io non ricordo di averlo visto. E così ogni anno a Pesach. E il primo anno che non aveva le mazzot, l'ultimo giorno di Pesach, se ne stava per andare. C'era una dottoressa che è venuta per firmare il suo decesso, ha visto che respirava ancora, e lei era ebrea, le ha detto: ma come ti sei trovato in questa situazione? Dice: sono 8 giorni che bevo acqua. Ha detto: se io ti porto mazzot da casa, le mangerai? E se me le porti tu, sì. Ha preso un po' di mazzà, gliel'ha messa gliel'ha intinta nell'acqua, gliel'ha data da mangiare, piano piano si è ripreso. E così per 20 lunghi anni lui non lavorava. Se doveva essere forzato a salire su un treno, non poteva farci niente, lo prendevano in quattro e lo buttavano dentro un treno. Ma lui non aveva viaggiato di Shabbat, lui era passivo. Non ha mai fatto una trasgressione attiva il giorno di Shabbat o nella Kashrut o a Yom Kippur o a Pesach per 20 lunghi anni. Ora non vi ho raccontato niente di lui perché, come vi ho detto prima, 2 volumi interi. Quando ero ragazzo mi sono letto la sua vita tutta in un respiro. E vi garantisco che queste persone sono le persone che hanno dato la possibilità al popolo ebraico di uscire dalla Russia, perché altrimenti dopo 70 e passa anni di comunismo non ne sarebbe uscito spiritualmente vivo nessuno. Era la Hasidut che hanno imparato in quei posti così freddi e così bui a mantenere viva la fiamma della Neshama di ognuno di noi. Perché vi racconto tutto questo? Perché questa è la storia di Esther. La storia di Esther è, fino al decreto, io sono passiva, subisco il decreto di Ahasverosh. Ma quando devo dare la vita per gli altri, all'inizio si è messa a discutere con Mordecai. Mordecai ha detto, ferma, stai discutendo? Stai mettendo in discussione il fatto che devi morire per salvare Am Israel? Allora lei ha capito, ha detto ok, anche se non arrivo a capire realmente profondamente tutto quanto, mi butto. Ecco il motivo per il quale Esther ha tenuto così tanto a voler far sì che la sua storia venisse scritta per mano sua, perché lei la storia l'aveva vissuta con l'aiuto di Mordecai. Tutta questa storia della Megillah è una profezia, però volevo aggiungere qualcosa, perché non c'è niente senza Hasidut. Qualche settimana fa abbiamo studiato nel Tanya che tanto quanto è importante l'azione della mitzvah, quanto più importante è la kavanah, l'intenzione. Una delle lezioni, se ricordo bene, era stata intitolata Perché sono qua? Perché sono qua significa cosa mi porta qui. Quando io faccio una mitzvah, devo chiedere a me stesso cosa mi ha portato a fare questa mitzvah. Questa è la kavanah. Il dottor Messina aveva chiesto se questo è iyun tefillah, la concentrazione nella tefillah. La concentrazione della tefillah è una mitzvah a parte, ma la kavanah che il Tanya intende è capire cosa mi ha portato a fare questa mitzvah. Quindi anche Esther. Esther, quando lei si trovava da Ahasverosh, non era lì con la kavanah, era lì col corpo e basta. Non era lì perché aveva intenzione, aveva voglia, aveva questa aspirazione, questa ambizione di diventare la regina. Assolutamente no. Per lei ogni giorno era una sofferenza inimmaginabile. Lei era lì per forza maggiore. E quindi Esther insisteva, voglio che venga scritto chiaramente, Vatilakah Esther. Esther è stata trascinata a palazzo. Esther è stata trascinata nell'Arem. Esther è stata trascinata da Ahasverosh. Mai per sua volontà, sempre passiva. Però come vi dicevo, la Hasidut vuole insegnarci qualcosa di più. Noi sappiamo che il Talmud ci racconta che quando noi abbiamo ricevuto la Torah, HaKadosh Baruch Hu in qualche modo ci ha forzato ad accettare la Torah. Il Talmud, nel Trattato di Shabbat, a pagina 88, ci racconta che Hashem ha preso tutto il monte di Sinai, l'ha sradicato e l'ha messo sull'accampamento del popolo ebraico. E gli ha detto, se accettate la Torah, bene, se no io vi seppellisco qua tutti quanti subito. Ora, il Talmud dice che in realtà noi avevamo una scusa fino a Purim. Se un ebreo veniva chiesto perché non fai le mitzvot, perché non studi la Torah, perché sono stato forzato. Ma a Purim no. Nella Megillah c'è scritto Kimu vekibelu a Yehudim alehem ve'alzaram. Kimu vuol dire hanno messo in pratica ed hanno vekibelu ed hanno accettato. Che cosa dice la Gemara? La Gemara dice che hanno accettato quello che loro avevano già ricevuto, perché a Matan Torah, al Monte di Sinai, noi abbiamo ricevuto, ma in realtà non avevamo accettato. A Purim abbiamo accettato di ricevere la Torah. Infatti l'autore del Tanya ci rivela un segreto incredibile, che Aman aveva detto a Hashverosh, io voglio lasciare a loro una possibilità. Voglio lasciare una porta aperta. Se loro smettono di essere ebrei, allora loro non faranno, quelli che smettono di essere ebrei non faranno più parte di questo decreto. È soltanto per quelli che si comportano in modo diverso. Parlano la loro lingua, mangiano i loro cibi, festeggiano le loro feste e le feste del re loro non le considerano. Queste persone vanno annientate. Cosa ci rivela l'autore del Tanya? Che mai per tutti questi lunghissimi 11 mesi, dal decreto che era prima di Pesach fino a Purim per 11 mesi, mai a nessuno di loro è venuto in mente di salvarsi materialmente, salvarsi fisicamente per staccarsi da Kadosh Baruch Hu, però. Mai a nessuno di loro. Dovete sapere che durante la Shoah sono andati a cercare anche quelli che erano figli dei figli di un padre ebreo. Perché gli ebrei, purtroppo, nella prima metà del Novecento, noi sappiamo benissimo che hanno sofferto tantissimo l'antisemitismo. Era feroce. Si parla adesso dell'Ucraina, poverina, l'Ucraina è stata aggredita dalla Russia. L'Ucraina ha delle vie, ha dei monumenti, ha delle piazze che sono che portano il nome dei più grandi assassini e antisemiti di 500 anni fa, di 80 anni fa e anche di 150 anni fa. Ci sono moltissime storie. Purtroppo questa è l'Ucraina e tutta l'Europa era così. E quindi gli ebrei cosa dicevano? Se il problema è essere ebrei, smettiamo di essere ebrei. Ma non è servito a niente. Ai tempi di Aman, Aman l'aveva detto a Ahasverosh, ma il popolo ebraico era in un livello spirituale che nessuno di loro ha mai pensato, per un attimo, Chas v'Shalom, di trovare questo tipo di soluzioni. Perché vi dico tutto questo? Perché questo è il motivo per il quale la Megillah viene chiamata col nome di Esther. Noi sappiamo che noi siamo considerati la moglie e Hashem è considerato il marito. A Matan Torah noi eravamo passivi. A Purim, come vi ho detto, Esther si è trasformata da passiva a attiva per salvare il popolo, per salvare tutte le generazioni a venire. Quindi, se HaKadosh Baruch Hu è il marito e noi siamo la moglie e lui ci ha dato la Torah e noi l'abbiamo soltanto ricevuta passivamente, poteva andare bene fino a un certo punto. Ma Esther ha cambiato tutto. Esther ha detto no, adesso la Torah noi la riceviamo veramente. La accettiamo, la vogliamo, ci dedichiamo alla Torah come mai abbiamo fatto prima. E dato che Esther, che è la, diciamo, in questo contesto, la moglie si è ritrovata ad essere lei quella che ha salvato tutto Am Israele, quindi a chi nominare la Megillah se non a Esther, che lei ha dimostrato che noi da passivi possiamo trasformarci in attivi. Però c'è ancora qualcosa di più profondo. È vero che scusate, è vero che Mordecai è stato quello che ha organizzato tutto quanto. Sapete che Mordecai ha saputo del decreto di Aman per profezia, e quindi è lui quello che è andato da Esther a dirle che bisogna mettersi in moto, che bisogna fare qualcosa. Però come dicevamo anche nel Tanya dicevamo che ci sono due facce della stessa medaglia. Abbiamo una mitzvah e abbiamo la kavanah della mitzvah. Abbiamo l'intenzione della mitzvah, il cuore della mitzvah. Ma la mitzvah con il cuore non si può fare. Se vogliamo fare una mitzvah, la possiamo fare soltanto se l'abbiamo fatta praticamente, fisicamente, con il nostro corpo. Chi è che ha rischiato la vita? Era Mordecai o era Esther? Chi ha rischiato la vita nella storia di Purim? Era chiaramente Esther e non Mordecai. Mordecai è quello che ha dato le direttive. Mordecai è quello che ha rivelato che c'è un decreto, perché nessuno sapeva di questo decreto. Doveva essere una sorpresa, doveva essere un 7 ottobre, che tutti dormono e a un certo punto succede questo disastro. Invece Mordecai ha rovinato la festa a tutti i nemici di Israele. Perché? Perché Mordecai per profezia ha saputo di questa Gezerah, di questo decreto. Ma chi è che si è messa in prima linea? Chi è che si è messa davanti a tutti quanti a rappresentare il popolo ebraico e ha fatto tutta questa messa in scena, ha creato in gelosia, ha creato questa discordia tra Ahasverosh e Aman, ha fatto sì che Aman venisse invitato soltanto lui con il re e la regina, e una volta, una seconda volta, e alla seconda volta Esther dice: ecco quello che lui sta tramando contro il mio popolo, perché io appartengo al popolo ebraico. Ahasverosh viene preso dalla rabbia, esce un attimo, Aman capisce che sta arrivando la fine e quindi cade sul letto di Esther. Ahasverosh entra, trova Aman nel letto di Esther e lì non ci vede più. Arriva Daniel, che si era camuffato da uno dei assistenti di Ahasverosh, ha detto: c'è nel giardino del palazzo di Aman un albero per impiccare Mordecai. E Ahasverosh dice: impiccate Aman su quell'albero. Ma chi è che si è messa in prima linea? Era Esther. Quindi, cosa abbiamo imparato nel Tanya tutte queste settimane? Abbiamo imparato che è importantissima la Kavanah, ma il più importante di tutto è chi fa l'azione finale. L'azione finale con la Kavanah è perfetta, ma tra le due cose è più importante l'azione finale. Dato che Esther è quella che si è messa in prima linea a combattere questa guerra da sola contro tutti, rappresentando il popolo ebraico, la Megillah non poteva essere la Megillah di Mordecai, doveva essere la Megillah di Esther. E un'ultima cosa. Cos'era, a che cosa dava fastidio a Aman, che ha, diciamo, ha fatto questo click, questo switch nella sua testa, dicendo: dobbiamo liberarci di questo popolo? Una frase che la Megillah dice all'inizio: Datehem shonot mikol am. Il loro comportamento, le loro regole, le loro norme, i loro cibi, il loro modo di vivere è diverso da tutti gli altri. Noi tutti abbiamo tante divinità in casa, tante statue, loro servono un Dio solo. Noi abbiamo tante festività per il sole, per la luna, eccetera, eccetera, loro servono soltanto Hashem fedelmente. Noi abbiamo imparato uno dall'altro, l'altro da loro mai sono fedeli totalmente a quello che hanno ricevuto sul Monte Sinai. Questa cosa è insopportabile. E quindi questo è stato il motivo che ha fatto scattare questa molla nella mente di Aman. Ma questa è la nostra grandezza. Aman non stava facendo altro che lodare il popolo ebraico, complimentare il popolo ebraico per quello che è, per la sua fedeltà, per la sua emunah, per il suo bitachon in HaKadosh Baruch Hu. E infatti è stata la emunah e il bitachon in HaKadosh Baruch Hu che ci ha salvato da Aman. E il Rebbe qui dice una cosa molto bella. Il Rebbe dice: chi è che in ogni casa, in ogni famiglia, crea questa atmosfera di io sono diverso da tutte le altre nazioni? È il papà o la mamma? Il papà è al lavoro. Il papà non c'è mai. Anche quando il papà è a casa, chi gli dà retta? Il papà si siede a Shabbat, a tavola, la prima cosa che fa si addormenta. Dopo che la moglie tutto venerdì ha preparato, ha lavorato, ha acceso le candele, ha pulito la casa, tutto quanto, lei è quella che vive, lei è quella che dà l'educazione, lei è quella che insegna a Shabbat. Purtroppo il marito è molto meno impegnato in questa cosa. E quindi, dato che noi siamo il popolo che Datehem Shonot Mikol Am, la nostra vita, il nostro modo di vivere è diverso, lo impariamo da Esther che c'è in ogni famiglia e non dal Mordecai che c'è in ogni famiglia. E quindi la Megillah di Esther viene anche a ricordarci noi chi siamo e grazie a chi noi così siamo. Questa è la storia, in due parole, di Esther. E per questo che noi, grazie ad Esther, abbiamo anche questo libro importantissimo che ci rivela che era una situazione di emergenza e mai e poi mai Esther ha pensato un attimo della sua vita di trovarsi per sua scelta, per sua volontà, nel palazzo di Ahasverosh. Così come la Neshama, quando scende in questo mondo, non vuole essere qua. Avevamo parlato un paio d'anni fa di questo argomento nel Tanya. Non viene la Neshama qui per se stessa, è qui per qualcun altro, non siamo qui per noi, se vi ricordate questa frase che ogni tanto ripetiamo. La stessa cosa Esther, non era Palazzo Reale per sé, era Palazzo Reale per tutto quanto il popolo ebraico, per tutte le generazioni. Volevo approfittare di questo momento che per me è speciale perché per la mia Neshama che è scesa in questo mondo un pochino di anni fa, era esattamente la data di stasera, quindi stasera è il mio compleanno ebraico. E ci insegnano che nel compleanno bisogna dare benedizione perché il mazale è molto forte e quindi io approfitto di voi partecipanti della lezione, siete i migliori, come abbiamo già detto. Di augurarvi una salute perfetta, guarisca da tutto quello che potete avere che non sia perfetto e vi guarisca ancora prima di qualsiasi tipo di acciacco che potrebbe arrivare, ma non a voi e non a noi e, no, e non a nessuno di noi. Hashem,
Amen.
possiate avere
Amen. Mazel tov, mazel tov, mazel tov,
grazie.
mazel tov,
Quindi una lunga
Amen.
vita in buona salute, tanto piacere dai vostri
Grazie.
figli, nipoti,
Amen.
amicali e spirituali. Passatevi
Mazel tov,
Amen.
Amen.
Grazie.
Grazie.
Ciao a
Mazel tov,
tutti.
Rav.
Mi è piaciuta molto una storia. Ho detto una cosa che mi è piaciuta
Sì.
molto, che non ricordo esattamente, ma uno Yid pensa a un Rebbe di Lubavitch, che credo fosse Dov Ber, credo. E gli dice: come mai che prima nella Megillah Yehudim è scritto con un Yud solo e dopo è scritto con due Yudim? E allora
Sì.
quel Rebbe, che credo fosse Dov, ma non ricordo bene, dice: perché prima era solo per gli Yehudim che erano credenti e dopo per anche quelli che non erano credenti, ma lo sono diventati grazie a questo, per quello che ci sono due Yudim,
È
insomma. Mi è
vero,
piaciuto
perché
molto.
c'è scritto nella Megillah, Verabim mi bene haaretz mityahadim kinafal pachad ha'yehudim aleihem. Molte persone che non appartenevano al popolo ebraico, quando hanno visto la forza di Mordecai e di Esther, allora si sono avvicinati anche per il timore e il rispetto che il popolo ebraico aveva creato in tutti quanti. C'è un seguito anche a questa storia, ma la teniamo blinded per settimana prossima.
Ok,
Shavua
certo.
Tov, buon Purim a tutti qua.
Grazie.